Eccoci qua in diretta, lo so che non si prende bene, sono qua all'aeroporto, vediamo subito quali sono però i temi della giornata perché oggi ci sono delle cose che vi devo segnalare assolutamente. Diciamo che sulla politica internazionale c'è la solita questione della Russia e della sconfitta, dicono, sul terreno dell'esercito russo, almeno così il Corriere della Sera pure oggi titola, soldati russi ritirata. E poi c'è quella storia incredibile del rapper russo, 27 anni, prima pagina del Corriere della Sera, la sua faccia bella, simpatica, che si toglie la vita perché non vuole andare a combattere, non voglio uccidere nessuno per nessun ideale, e si ammazza. Interessante il pezzo oggi di Molinari, che quando parla di politica estera in realtà è sempre molto preparato. Il direttore della Repubblica ci spiega che qualche vento di libertà sta iniziando a, come si possiamo dire, a soffiare, soffiano questi venti di libertà, sì, in Iran, dove le ragazze si tagliano i capelli, forse lo dovrei fare anch'io, cavolo, come ho spettinato, e si tagliano i capelli. È un disastro, va bene. Si tagliano i capelli in Iran perché quelli non gli permettono di girare senza, cioè, la polizia della moralità. Cioè, noi, capito, pensiamo che nel mondo attuale, cara Teresa la Vispa, che è stato un bacio, ti ringrazio, esiste la polizia della moralità. Peraltro ci spiega Molinari, voluta dopo il golpe contro Reza Pahlavi dal primo grande Ayatollah dell'Iran. Cioè, io trovo medioevo lo stato puro, l'inquisizione, quindi se queste si tolgono il velo, se lo mettono male, vengono punite, e una di loro che protestava è stata uccisa. Insomma, sta avvenendo questa roba con l'Iran e noi facciamo finta di nulla, anzi noi andiamo a fare le nostre manifestazioni perché pensiamo che la prima leader donna di un paese occidentale, e soprattutto in Italia, che si chiama, Giorgia Meloni, non è troppo femminista, ma li mortacci loro. Barbara del Carratore, grazie per il tuo tempo. Andiamo sulle cose serie, cioè le uniche cose che importano non è la formazione del governo, non è come si comporterà la Meloni, sono tutte cose fondamentali, ma l'unica cosa seria, che forse non ve ne siete resi conto, anzi è artificio retorico quello che vi sto dicendo io, che nonostante i giornali, qua ci sono migliaia di imprese che rischiano, porca troia che casino qua, migliaia di imprese che rischiano di chiudere per l'aumento dei prezzi dell'energia elettrica, cosa che non sta avvenendo qua alle Nate, perché questi si sferragliano come se stessero costruendo la Tour Eiffel. Ma che cosa sta facendo il governo, cosa sta facendo l'Europa? Niente, ogni paese si muove per cazzi suoi, ma soprattutto le analisi sono stupende. Io lo considero un bravo giornalista, ma oggi ho letto Antonio Polito oggi sul Corriere della Sera: il cancelliere Scholz si sta comportando come Salvini, ma questo non toglie il fatto che noi si debba essere critici nei confronti di Scholz. Adesso non ho ben capito il ragionamento, prima l'associa a Salvini e poi spiega che questa non è una scusa sui nostri comportamenti che dobbiamo tenere, però lasciamo perdere il tema Salvini-Scholz. Il punto è l'altro, il punto è che sulla prima pagina del Corriere della Sera di oggi, Polito scrive: i prezzi del gas non sono determinati dalla scarsità del bene e né perché abbiamo anche ridotto la nostra dipendenza dalla Russia. La colpa è del mercato finanziario di Amsterdam e della speculazione. Quando tu nasci comunista, crepi comunista. Come cazzo si fa? E non posso dire. Come cazzo si fa oggi, sulla prima pagina del più importante quotidiano nazionale, a prendere uno dei migliori giornalisti di politica italiana e scrivere tutta una serie di stronzate come quelle che ha scritto oggi Polito? Come cazzo si fa? Cioè, il problema qua non è il gas che manca, non è un problema di scarsità di gas. Ma questo ha idea di che cosa sta avvenendo? Io dico, non ha fatto tanto, ha letto ieri il suo amico Scaroni, che scrive esattamente quello che è avvenuto e la imbecillità dell'Europa che dipendeva dalla Russia col gas, di fare le sanzioni e poi sta zitta muta. No, queste cose non le ha capite. Non ha capito quello che oggi c'è scritto sul Sole 24 Ore, oggi, non un mese fa. Sapete che cazzo c'è scritto sul Sole 24 Ore? Che ci sono migliaia di piccole e medie imprese, il cui anno solare, come la scuola energetico, inizia il 1 ottobre, che non sono senza contratti di gas. Vi faccio uno schemino così lo capisce anche Polito. Se io ho una cartiera, io non compro il gas pagando la bolletta alla fine del mese, prendo e faccio un contratto con un grande distributore di gas, che possono essere quelli che conoscete, quelli che non conoscete. Non gli fanno i contratti. Vuoi capire la procedura? Non gli fanno i contratti perché non sanno a che prezzo poterglielo mettere, perché non sanno quando arriverà il gas. Oggi, cazzo oggi, quando Polito dice che non è un problema di scarsità del gas, oggi l'Eni ha detto che non è riuscita a importare neanche un metro cubo di gas perché c'è stato un problema con l'Austria, che è da dove passa il gasdotto con la Russia. Ma io dico, ma come come si fa su Corriere della Sera a poter scrivere che appunto non è il prezzo del gas ma il mercato speculativo di Amsterdam? Il mercato speculativo di Amsterdam è ovviamente un problema, fa schifo, è una palesanata, nessuno lo mette in dubbio, ma il problema del gas nasce semplicemente dal fatto che l'Italia, grazie a tanti governi e soprattutto quelli di sinistra, dipende al 50% della propria produzione di energia elettrica dal gas, e il gas dipende in gran parte dalla Russia, perché gli accordi che ha fatto 5 anni sono stupendi, favolosi, ma non sono ancora in campo, non ci sono ancora. Non è che tu fai l'accordo con l'Algeria e ti arriva domani il gas, ma questa roba è difficile farlo spiegare. Comunque, sulla stampa oggi non arriverà più gas, non arriva più gas da Mosca, il Sole 24 Ore parla di queste cose e Pulito ci spiega che cosa è successo. Nel frattempo trovo favoloso il titolo dell'Avvenire di oggi, senza pace né gas, perché lo ricordate il mitico Draghi? Ma scusami, non volete rinunciare a un po' di aria condizionata per la pace? Abbiamo rinunziato, non l'aria condizionata, tra poco alle imprese, ma non abbiamo avuto ancora la pace, fino a prova contraria. Anzi, lì sta succedendo un casino che la metà basta, un po' di strizza ce l'abbiamo tutti quanti noi. Pezzo da leggere e incorniciare oggi. Professor Battaglia sulla verità. Intanto il professor Battaglia dice, ragazzi, ma di chi state parlando? Il risparmio energetico è una ciofeca, perché il risparmio energetico, è ovvio che tutti noi non vogliamo rinunciare a casa, non vogliamo lo spreco è un discorso, il risparmio energetico vuol dire povertà, decrescita felice, siamo un paese di trasformazione, siamo un paese che grazie all'energia è cresciuto, siamo la sesta, settima, ottava economia del mondo, grazie all'energia che ci permette di trasformare prodotti di merda in robe straordinarie. La cosa che mi fa impazzire è che l'unico oggi a scrivere che è una gigantesca minchiata di risparmio energetico si chiama Franco Battaglia, perché questa idea pauperista, stiamo un po' più al freddo, stare più al freddo chi se ne frega, c'è gente che paga miliardi per fare la crioterapia, per stare sotto a 20 gradi sotto zero, io starò bello solido, il punto non è questo, oppure gente che fa le sauna, te le farai d'estate, il punto è che non ci si rende conto che l'andamento del PIL e della ricchezza di un paese è direttamente proporzionale alla quantità di energia che consuma, non ci sono cazzi, vogliamo fare un paese più povero, un paese in cui andiamo, sì, alcuni lo vogliono, andiamo tutti in carrozza, che riempiamo le città di biciclette come la Cina di Mao. Non è forse questa la prospettiva di Battaglia, che dice, ed è anche la mia, che dice un po' più di nucleare, un po' più di carbone, sono gli unici investimenti che varrebbe farlo. Vabbè, poi ieri c'è stata la Meloni che è andata qui col Diretti a Milano e i giornali si sono tutti gasati in sua prima uscita perché hanno detto risposte efficaci nell'interesse dell'Italia. Cazzo vuol dire? Cioè, allora, senti, la prossima volta che vi incontro dico risposte efficaci nell'interesse dell'Italia. Io vorrei un politico che mi dicesse risposte inefficaci nell'interesse del Burundi, cioè, ma che cazzo che è una roba titolata, cioè sostanzialmente non ha detto una ceppa, perché è normale che non abbia detto una ceppa. Che cosa dici Nicola Giorgio Sentino? Il prezzo è alto perché la UE ha ostacolato il rinnovo dei contratti a medio e lungo termine, lasciandoci esposti alle variazioni brevi, inoltre abbiamo speso 1.000 miliardi rinnovabili, mentre con 40 avremmo sviluppato la nostra produzione. Difatti sta roba dei rinnovabili ne l'affronta anche Battaglia straordinariamente. E in realtà, insomma, la Meloni ieri non ha detto nulla, però tutti i giornali sono in estasi, e il giornale dice la Meloni sveglia l'Europa, non lo so, e oggi è interessante il titolo del Fatto Quotidiano delle 6 fregature che Draghi lascia alla Meloni. Mi viene da dire che se ci fosse stato il loro conto le fregature sarebbero state 100, non 6, e che adesso Draghi, non sono un suo grande fan, però adesso che Draghi lascia le fregature lui e non la situazione in cui ci siamo trovati, mi sembra un po' ingeneroso, diciamo così. Comunque il price cap non hanno fatto una ceppa e non si poteva fare, come spiega Scaroni, dopo quasi da fare prima. La situazione del gas lo sappiamo, il PNRR è inagibile perché è del tutto evidente che il PNRR sui prezzi non inflazionati non vale oggi con i prezzi di inflazione, la recessione, il debito pubblico, insomma chi più ne ha più ne metta, è tutta colpa di Draghi. Bossi si fa la sua corrente, è riuscito a entrare per il rotto della cuffia all'interno della Lega, tutti i giornali impazziscono perché pensano che sia anti-salviniano, andiamo bene con Bossi, era quello che veniva odiato dai giornali. Nel frattempo sulla rissa Moratti-Fontana ci sono delle parole definitive, mi diverte molto di Del Debbio che oggi vi scrive sulla verità, ma ragazzi, ma siete scemi a litigare, soprattutto a farlo in pubblico, state a fare un casino, una volta che vince la destra vi litigate la regione più importante d'Italia, tra l'altro fate silenzio, e poi un po' prende per il culo la Moratti che dice, un po' come la moglie del cavaliere che andò a sputtanare il cavaliere a Repubblica, tu sei andato da Milano a spiegare che non funzionano le cose al nord. Se parte così la Moratti, devo dire la verità che non parte bene. Tra l'altro vi segnalo la Santanchè, che non la cito mai, però essendo la donna della Meloni, dice, e soprattutto Lombarda, eletta in Lombardia, dice la Moratti sta facendo male, vediamo che ce la troviamo a sinistra questa qua. Dello psicodramma del PD mi permetterete di non parlarne, oggi c'è il Domani che fa un approfondimento pazzesco, oggi il Domani che era quello che diceva che il PD doveva morire, dice che è diventato il PD ostacolo alla nascita di un grande movimento ambientalista, cioè non solo sono stronzi ma non fanno nascere gli altri, ragazzi questi proprio sono dei pazzi scatenati. Damascelli invece ci spiega che la Schlein è l'asso del PD per perdere meglio, e devo dire che mai più ragione ha avuto Damascelli in questo. E poi Repubblica oggi sulla formazione del governo, dove non è successo assolutamente niente, titola scontro sui tecnici, straordinario, c'è sempre uno scontro, scontro Meloni Salvini, scontro con Cavaliere, scontro sui tecnici, questo governo immaginate voi, ancora non è nato e già gli stanno a fanculo così, pensate quando nascerà e quando farà ovviamente obiettivamente le prime cialtronate, scontro sui tecnici perché la Meloni vorrebbe i tecnici e Berlusconi no, secondo la Repubblica. Nel frattempo la Stampa dice che invece Tajani potrebbe essere il ministro degli esteri, il Quotidiano Nazionale fa una bella inchiesta che dice, di Rula ho già parlato ieri, Vincem 969, vorrei evitare di parlare ancora di quella scema. L'inchiesta del Quotidiano Nazionale sugli incidenti in auto e poi ultima questione di giornata, il fatto che perde un botto di quattrini, almeno così dice Becchis sul suo giornale, la SEIF, cioè la società editrice del Fatto, ha un rosso nel primo semestre di 1,9 milioni. Beh, io direi che ci vediamo ovviamente con Domani, a Quarta Repubblica e poi con le zuppe di questi giorni. Ciao.